Johnny Fox a Trevignano Romano. Ottima birra, cibo di qualità. Poteva mancare la musica? Assolutamente no. Ogni settimana la possibilità di viverla live. Sabato 27 maggio tornano le atmosfere del rock and roll anni 50 con i DeLorean. 377-348-2049 per prenotare e non restare esclusi.
Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pisca la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola, Stracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo, Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetti Primo e Spaghetti Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati ai non esperti di calcio, Checco
e Leo.
E come ogni mercoledì alle 18 ci trovate qui su Radio Oltrelago
per una scorpacciata di calcio.
E che scorpacciata, ed è il momento di verdetti, momento di finali. La prima ci sarà questa sera, per voi che ci state ascoltando, alle 9, tra qualche ora. La prima finale di Coppa Italia tra Lazio, tra Inter e Fiorentina, perché si gioca nel Lazio a Roma. Sarà una partita molto interessante, Inter e Fiorentina, due squadre che tra l'altro si giocheranno un'altra competizione europea, una finale, adesso ne parleremo. Parleremo anche della finale e delle semifinali d'Europa League che ci sono state settimana scorsa, del finale del campionato, condizionato anche lì a un'ennesima penalizzazione, parleremo anche di quello, abbiamo tantissimi temi. Però partiamo magari proprio dalla finale di questa sera. Partiamo da quella, dalle nostre sensazioni e dai nostri verdetti, dalle nostre previsioni, anche perché per una squadra, per esempio, ma in generale per tutte e due, ma forse più per la Fiorentina, che in questo momento si trova undicesima, può comunque essere una certezza, no Leo?
Sì, assolutamente. Stasera vedremo sicuramente una grande partita fra due squadre che giocano un grande calcio. La Fiorentina di Vincenzo Italiano, che nelle ultime settimane si è ripresa, sta facendo un grande 2023, è arrivata anche in finale di Conference faticando con il Basilea, e dall'altra parte c'è l'Inter di Inzaghi, che nell'ultimo mese e mezzo ha cambiato marcia e in finale di Champions e praticamente ha ottenuto anche la qualificazione in campionato. Non vedo grossi spiragli per la Fiorentina stasera. Se l'Inter fa l'Inter, faccio molta fatica a pensare che sia una sfida aperta, ecco. Però vediamo, insomma, la palla è rotonda e ci godiamo questa partita, noi tifosi neutrali.
Noi tifosi neutrali, anche perché ha detto una cosa giustissima, se l'Inter fa l'Inter, anche perché c'ha anche un allenatore che nelle gare secche ha un record straordinario nel vincere i trofei, già 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe conquistate. Nelle gare secche l'abbiamo detto, ma nelle competizioni in generale, anche con andata e ritorno, dove si giocano su poche partite, su pochi minuti, è veramente un grandissimo allenatore, sta dimostrando tanto. Per esempio in Champions League, come abbiamo già detto, ha raggiunto una clamorosa finale. Quindi comunque tu vedi l'Inter favorito per questa sera,
sì,
ovviamente il pronostico, secondo me, dato anche dalla classifica e dagli obiettivi raggiunti, lo può dire. Però come hai detto te, occhio alla Fiorentina, che gioca molto bene e che in queste competizioni, vedi la Conference, ha sempre dimostrato innanzitutto di fare tantissimi gol, di giocare molto bene, ma quello, come abbiamo detto, nel 2023 veramente stagionona. E quindi attenzione, proprio perché una finale, una gara secca, può succedere di tutto. Vedo l'Inter favorito, però ripeto, è sempre una finale e può, insomma, la palla è rotonda, quindi non mi aspetterei e soprattutto non mi sorprenderei di una Fiorentina vincente, che grazie a questo sarebbe automaticamente qualificata all'Europa League del prossimo anno. E in campionato, nonostante stia facendo molto bene, al momento è undicesima, però sì, per esempio a 2 punti, 3 dall'ottavo posto in questo momento occupato dal Monza. Quindi per la Fiorentina è più che altro anche una sfida fondamentale per l'Europa.
Sì, è vero. Poi ti dico un'altra cosa: quest'anno nelle due sfide contro l'Inter la Fiorentina ha giocato molto bene. L'andata l'ha persa al Franchi 4-3, una partita clamorosa, bellissima, e al ritorno vinse 1-0 a San Siro. Quindi anche per la legge dei grandi numeri mi aspetto prima o poi l'Inter una partita la vinca contro la Fiorentina, è proprio quella più importante. No, comunque a parte gli scherzi, le qualità delle due squadre sono abbastanza, insomma, sono diverse. Fiorentina è una squadra che ha ritrovato i gol, ha ritrovato Cabral, che è un ragazzo che all'inizio ha faticato, è arrivato al Basilea, però quest'anno sta facendo molto bene, al contrario di Jovic, che invece è un disastro, che si era presentato dicendo farò 35 gol, è arrivato, non so nemmeno se a 5, quanti ne ha fatti, non lo
forse
so,
forse 7-8, insomma, e... siamo sempre là.
Però la pressione sta tutta dalla parte dell'Inter, perché comunque è quello che ha vinto più coppe negli ultimi anni, e la Fiorentina, insomma, se perde non è uno scandalo, è arrivata comunque già in finale, quindi ci può stare. La pressione è tutta dalla parte degli uomini di Simone Inzaghi, che devono comunque riscattare un campionato che è vero che arriverà la qualificazione in Champions, ma 12 sconfitte sono tantissime, e è una stagione sicuramente lì al di sotto delle aspettative, ecco.
Esatto, al di sotto, e comunque una finale che poi per l'Inter ha lo stimolo di essere un'ennesima competizione vinta, mentre invece, come dicevo prima, sì, per una Fiorentina ha più l'ambizione di essere anche un traguardo, no? Quello dell'Europa League, che se dovesse vincere la Conference la otterrebbe tramite quello, però se non dovesse vincerla e non dovesse neanche vincere questa sera rischia, perché comunque il campionato, abbiamo detto, è molto corto, e poi dopo parleremo anche della giornata che si è giocata e della classifica aggiornata anche in merito ai punti, nuovamente tolte la Juve, la nuova penalizzazione data di 10 punti che, di cui tra poco ne parliamo. Quindi finale di Coppa Italia sarà molto interessante, sarà questa sera, ribadiamo, alle 9. Parliamo però, sempre rimanendo sulla Fiorentina, dell'altra finale che si giocherà, quella conquistata settimana scorsa al 128esimo dopo tempi supplementari sul campo del Basilea con gol di Baracca all'ultimo secondo, e rischiando, anche perché andata aveva perso 2-1, però si rifà, mettiamola così, e la Fiorentina si gioca tantissimo anche lì contro il West Ham.
Sì, una partita, sono molto curioso di guardarla, perché il West Ham non ha fatto una bella stagione in Premier, però è una squadra che secondo me, con tutti gli effettivi al 100%, è leggermente più forte della Fiorentina, sono più abituati. Secondo me la Fiorentina potrà soffrire anche la forza fisica, l'abitudine del West Ham, magari anche la forza fisica degli inglesi, che fra Rice, Antonio, una squadra di qualità ma anche molto fisica. Però se la buttiamo solamente sulla qualità, la Fiorentina ha qualcosa in più, però vediamo, sono molto curioso. Grande percorso, la Fiorentina se lo merita, non ha affrontato squadre straordinarie, ma ti posso dire francamente, chi se ne frega, meglio anche così, rispetto magari alla Roma l'anno scorso, soprattutto in semifinale e in finale ha affrontato squadre, forse gli ha detto meglio, perché l'anno scorso la Roma ha affrontato il Leicester in semifinale e poi gli olandesi del Feyenoord a Tirana, quindi vediamo. Però sono contento, spero vincano sinceramente.
Comunque per la Fiorentina che è passata negli ultimi anni da veramente, diciamo, se penso veramente a 4-5 stagioni fa, sì, una Fiorentina che rischia quasi di andare in Serie B, adesso arrivare qui con questo gioco e soprattutto con un'identità propria è veramente straordinario. E ripeto, la Fiorentina quest'anno si gioca, con spesa quella di stasera, due finali di Coppa Italia,
sì, sì,
e di Conference. Come detto, secondo me anche in Coppa Italia non ha fatto questo grandissimo percorso, ma più che altro, diciamo, perché dal lato sulla Coppa Italia ci sono stati più dei suicidi generali, mi viene in mente della Roma o del Napoli, ovviamente comunque vanno fatti i complimenti, no, alla Cremonese, eh.
Però c'è da dire, se tu alla fine dell'anno sia la Conference, la Coppa Italia, la vinci, ma chi, pure se hai affrontato lo Slavia Praga,
parlando
ma chi
del
so
percorso
ricorda?
Assolutamente
sì, percorso, però... lasciamolo a qualcun altro, là, percorso, ecco. Poi se alzo la Coppa al percorso,
no, vabbè, cioè,
che ho affrontato
e se
no?
Perdi?
Ma se perde la Fiorentina comunque rimane un ottimo percorso, arriva a finale,
un'ottima stagione.
Poi Italiano, chi l'ho sempre criticato, bisogna dire che anche quest'anno alla fine ha fatto, anzi forse meglio rispetto all'anno scorso.
Beh, decisamente
alla fine è andata meglio quest'anno. Beh, vediamo,
alla fine,
anche
esatto,
se non mi sta molto simpatico,
vabbè, però intanto due finali
è stato bravo,
no, molto sì, bravo, sì. Quindi adesso vedremo la Fiorentina. Parlando invece, diciamo, dall'altro lato della medaglia della finale di Coppa Italia, parliamo dell'Inter, che sì, stagione, come hai detto te, nonostante 12 sconfitte in Serie A, che sono un'enormità, cioè tra le prime 10 mi sembra pochissime squadre, se non nessuna, abbiano raggiunto quel numero. Comunque, ribadiamo, finale di Champions League che sarà contro il Manchester City, che mercoledì scorso ha dato una lezione di calcio, secondo me spaventosa, al Real Madrid.
Ma c'era qualcuno la settimana scorsa qua che voleva esonerare Guardiola, non mi ricordo chi. Cioè, da quel momento Guardiola ha rifilato 4 gol al Real Madrid.
Allora,
chi era?
Esonerare, non ho detto questo.
No, hai detto esonerare.
Però detto c'era pure esonerare. Qualcuno che diceva che secondo me passava al City. Qualcuno mi ha detto Real perché
vabbè,
è tanto abituato.
Però,
no, comunque adesso bisticcia a parte. Un Manchester City clamoroso, cioè veramente una partita straordinaria, un Real Madrid messo alle corde. A me la cosa più faceva ridere era vedere la panchina del Manchester City, cioè c'era gente tipo Foden, pure Alvarez, che qua ancora continua a dire potrebbe essere il primo giocatore della storia ad aver vinto mondiale, FA Cup, campionato e Champions, anche perché il City, esatto, è in corsa per il triplete, lo chiameremo noi, no? Quindi Coppa Nazionale, campionato già vinto, anche se qua un piccolo appunto devo fare, Arsenal secondo me si è suicidato nell'ultimo mese e mezzo, anche perché aveva una cosa tipo 7-8 punti di vantaggio, poi veramente le ha sprecati così. E parlando poi del City, appunto ha vinto il campionato, adesso con 2-3 giorni d'anticipo si giocherà la finale di FA Cup e la finale di Champions, quindi Pep Guardiola può fare effettivamente la storia per il City. Ha parlato molto bene l'Inter No, ha parlato bene l'Inter,
sì,
nelle
però
ultime dichiarazioni, ovvio, magari tutte di circostanza, ma non è che poi dire certo, no, sono delle pippe, arriviamo,
no,
siamo
no,
più forti.
Ma anche perché non sono delle pippe, però.
Esatto, l'Inter comunque ha fatto un buon percorso, ma soprattutto è in finale, quindi
sì, sì.
E come abbiamo detto, anche lì in finale può succedere tutto. Però ti chiedo, Leo, effettivamente, cioè secondo te, no, c'è veramente una possibilità per l'Inter o questo City che sembra uno spazza qualsiasi cosa, perché veramente qualsiasi squadra è andata sul suo percorso, nulla. Cioè è una squadra straordinaria, ma che ha la media di, per esempio leggevo, 3.42 gol a partita, una cosa impossibile.
Beh, diciamo che se mi dovessi basare sulla partita giocata la scorsa settimana contro il Real Madrid ti risponderei con secco no, chiaramente. Però il City è una squadra che si può attaccare. L'Inter sinceramente non ha molto da perdere, perché se perdi la finale con questi alieni, con gli alieni di Pep Guardiola, non credo che nessuno possa dire nulla. La pressione sta tutta dalla parte del City, quindi io ti faccio un discorso più che di campo, più una questione psicologica. Cioè l'Inter deve entrare in campo tranquilla. Noi andiamo a fare la nostra partita, dovremmo stare attenti. Tanto se perdi, campionato se mi sono qualificato al quarto posto, magari ho vinto la Coppa Italia, ho vinto anche la Supercoppa. Oh, se perdo la finale col City ci sta, sono molto meno forte. La pressione quindi sta tutta dalla parte di Pep, che se perde la finale a quel punto si deve sotterrare, secondo me, perché se non può perdere la finale con quest'Inter. Ma non perché l'Inter sia scarsa, ma che c'è una differenza abissale fra le due squadre, quindi secondo me l'Inter deve puntare più sul fattore psicologico, poi devi pure prepararla. E se oggi mi chiedi Haaland chi lo marca, non lo so, devono marcarlo
Darmian,
in 6 capito, quindi non
Bastoni.
Lo so, però Inzaghi, che secondo me è un allenatore sottovalutato, nelle partite secche è veramente un demone, il re dei demoni, può mettere in difficoltà Guardiola, che già contro Tuchel qualche stagione fa, contro il Chelsea in finale di Tuchel, perse malamente preparandola male, Tuchel gliela incartò. Se no Inzaghi può essere in grado. C'è da dire che poi se giocano quell'altra sera, oh, tanto di cappello, chapeau, come direbbe qualcuno.
Clamorosi l'altra sera, veramente, più che altro ecco la facilità con cui hanno annichilito una squadra che vince sempre come Real Madrid, per circostanza, diciamo, anche il risultato è fino a 4-0, una cosa clamorosa, ma poteva finire anche veramente 5-6-0. Courtois ha fatto 2-3 miracoli, Haaland infatti è uscita amareggiato senza gol, ma soltanto per tipo Courtois, con un Real che anche lì è stato molto passivo. Già leggevo, già sentivo è la fine del ciclo, Modric e Kroos non ce la fanno più, che per carità può anche essere un discorso su cui ci si può ragionare, ma poi ok, Kroos e Modric non giocano più, praticamente già preso Bellingham, praticamente al 90% è già fatto l'acquisto, mancano soltanto le visite mediche, hanno Tchouaméni, hanno Valverde, veramente ne hanno Camavinga, ne hanno veramente di tutti. Si parla dell'arrivo di Alfonso Davies dal Bayern Monaco, insomma
sì,
una squadra che secondo me alla fine del ciclo no, ma anzi si evolve, l'anno scorso l'ha dimostrato, che l'anno scorso ha cambiato rispetto per esempio all'ultima Champions vinta prima di quella della scorsa stagione tanto, però poi con lo zoccolo duro, che so, Casemiro, Modric, Benzema e Kroos, alla fine sempre con quello hanno sempre vinto. Benzema l'anno scorso ha trascinato e ha vinto meritatamente un pallone d'oro.
Che il Real debba svecchiare un po' la rosa credo sia in dubbio, insomma è così. Ancelotti è stato confermato comunque sulla panchina del Real per un'altra stagione, no? Si parlava per lui della nazionale brasiliana, è stato invece confermato da Florentino Perez. Il Real Madrid ha bisogno, sì, appunto, di una svecchiata in vari ruoli, anche l'attaccante. Io credo che cercheranno anche in punta. Non sarei sorpreso se Haaland nel giro di un paio di anni andasse a giocare da quelle parti lì, perché Benzema mi ha dato la sensazione, è vero, i suoi 30 gol li fa, però Mbappé è diverso. Io ti parlo proprio di un centravanti alla Benzema, anche per la questione fisica. Secondo me Mbappé è diverso, cioè Mbappé secondo me è un po' più un Vinicius, perché secondo me parte un po' più largo, poi è magari un po' più, però avranno bisogno di uno alla Benzema, ecco, che ho visto in grossa difficoltà. Però poi i suoi 30 gol li ha fatti quest'anno, però comunque hanno bisogno di svecchiare anche a centrocampo, come detto te. Poi arriveranno i giocatori forti, Camavinga è arrivato l'anno scorso, quest'anno Tchouaméni, arriverà il
Bellingham.
Quindi insomma Real Madrid è sempre, forte.
Real Madrid, esatto.
Un anno vince, magari l'anno perde, il prossimo anno rivince, esatto. Non hanno problemi loro,
esatto.
Insomma.
Magari essere tifosi al Real Madrid,
sì, capisco che per loro una stagione in cui perdi la Liga a meno 20 dal Barcellona, e la Champions esce così male, se parliamo proprio di stagione non è stata proprio positiva, perché comunque sei uscito male, Barcellona non è mai lottato per la Liga.
Però pure qua, scusa se ti interrompo, vedi magari la differenza, no? Magari una squadra che in Italia arriva seconda, magari pure a meno 20, però esce una semifinale di Champions e vince la Coppa Italia, in questo caso Coppa del Re, noi diremmo vabbè, ottima stagione, sono arrivato in semifinale di Champions. E qua sta la mentalità di una squadra che veramente sta da sempre al top del livello, che una stagione così è fallimentare.
Ma il Real Madrid per loro è fallimentare.
Esatto, sì, sì, però questo fa anche ovviamente il livello.
Quello.
Che per noi, anche se, ripeto, già la stagione del Milan, col fatto che siamo arrivati in semifinale di Champions, si è alzata tantissimo.
Sì.
Penso il Real avesse fatto la stagione del Milan, cioè si sarebbero sotterrati a Madrid, esonerati tutti, venduti chiunque. E lo posso anche capire. Questa era per sottolineare la straordinarietà veramente di una squadra, proprio di un club come direbbero loro, che non invecchia mai, che anzi vince sempre e comunque, e che una stagione così dove nonostante tutto arrivi secondo, semifinale di Champions League e vince la Coppa del Re è fallimentare. Questo è clamoroso. Mentre invece parliamo di Italia e parliamo di settimana scorsa delle semifinali di Europa League, che abbiamo parlato di Conference, di Champions, partiamo da chi ha vinto. La Roma, che strappa lo 0-0, diciamo, preparato da Mourinho all'Leverkusen, e strappa anche il biglietto per la finale d'Europa League, la seconda finale europea di fila, in evoluzione, no? L'anno scorso aveva giocato e vinto la finale di Conference, quest'anno ha giocato e adesso vedremo se la vincerà o la perderà la finale d'Europa League. Ma nonostante tutto, nonostante una stagione altalenante in campionato, la brutta uscita in Coppa Italia, la Roma e Mourinho veramente ha dato un'impronta a questa squadra, secondo me, e soprattutto qua si vede la forza e l'esperienza di un allenatore che ha fatto un gruppo clamoroso, proprio ha scaldato i tifosi, ribadisco, cioè dall'anno scorso praticamente c'è una streak, si direbbe in inglese, no? Una striscia che ancora è avanti di sold out all'Olimpico, che è una cosa straordinaria. Poi l'Olimpico, con tutto rispetto, non è un... mi viene in mente un Allianz Stadium, no? Con 40.000 posti, è uno stadio da 70.000 posti, una cosa straordinaria. E qua ti fa anche vedere l'esperienza e la forza di un allenatore che è abituato a vincere e che si troverà ad un'altra finale europea, e per adesso lui nelle finali europee non è ancora persa una, però contro avrà il Siviglia, che ne parliamo dopo. Intanto dimmi la tua sulla tua squadra, e ovviamente sarai felice, immagino.
No, sì, chiaramente sì, però aspettiamo mercoledì prossimo. No, percorso a Roma in Europa parte qualche anno fa, dai quarti di finale col Barcellona, in cui vinci 3-0, rimonti, fai poi una semifinale al Liverpool. Il paradosso qual è? Che in Europa negli ultimi 4-5 anni fai una semifinale di Champions, una semifinale in Europa League, vinci la Conference League e, se finisse male col Siviglia, una finale Europa League, che comunque non è male. Però in campionato arrivi sesto, settimo, quinto. È paradossale questa cosa. La Roma che
quest'anno vediamo, eh.
Sì, sì, la Roma
quest'anno è stata al sesto, settimo,
sì, appunto,
quinto posto.
Sì, sì, infatti anche quest'anno
va sempre lì.
La Roma di Pallotta andava molto bene in campionato all'inizio, secondo, terzo, arrivato per 4-5 anni fra il secondo e il terzo posto, andava male in Europa. C'è stata un'inversione di tendenza clamorosa invece, che negli ultimi anni va malissimo in campionato e benissimo in Europa. Questa è una cosa inspiegabile. E poi a un certo punto, che è successo l'anno scorso, è arrivato Mourinho e queste competizioni l'hai vinta ed è cambiato qualcosa rispetto a prima. È un miracolo per me che la Roma faccia due finali di fila europee, cioè un miracolo sportivo completamente, perché è la Roma, non dimentichiamoci, non è la Juventus, l'Inter, Milano, ma la Roma. Lo dico da tifoso, la storia della Roma ci dice cose ben diverse. Quando hai quell'uomo là in panchina è veramente complicato. Quindi sono molto contento, è riuscito lui a dare un'impronta, ha creato veramente una famiglia. La Roma, anche se gioca male, i giocatori non si reggono in piedi, Pellegrini con un piede solo, la Roma non molla mai fino all'ultimo, e poi i risultati arrivano. Poi io, per carità, giocherai male, Mourinho non ha mai fatto giocare bene nessuno, ma ha sempre portato a casa i risultati, è stato preso per questo, per vincere, non per far bel gioco chiaramente è quello. Sicuramente, se dovessimo basarci su un bel gioco, parleremo probabilmente di quello di Guardiola, però ognuno ha il suo modo di arrivare alla
Roma, due finali europee di fila,
appunto. E ti ripeto, per me è un miracolo. Poi se vince, non voglio nemmeno pensarci adesso, ancora è presto, manca una settimana. Affronterai comunque il Siviglia, che ha vinto 6 su 6 ne ha vinte di Europa League,
e 5 negli ultimi 10 anni, 8 anni
appunto, quindi sarà complicato, ma la Roma ci deve comunque entrare in campo per provarci. E ti dico la verità, io comunque sarei soddisfatto lo stesso, perché è la Roma, ripeto, non siamo il Real Madrid. Due finali fino a, cioè, se ce l'avessero detto un paio d'anni fa non ci avremmo creduto.
Beh,
e questo è merito di tutti, a partire dai Friedkin, che hanno preso Mourinho, poi Mourinho, e sicuramente anche i giocatori, che sono completamente in simbiosi con il loro allenatore, che sono state dette di tutti i colori, che era bollito, che non era capace, che era questo, che era quest'altro. Però Mourinho è l'unico allenatore che ha fatto vincere squadre italiane a livello europeo, perché aveva vinto l'Inter nel 2010. Per far tornare a vincere una squadra italiana in Europa ha dovuto tornare Mourinho. Questi sono i numeri, non è che parlo di aria fritta, è così.
E prima era stato Ancelotti, quindi due grandissimi.
Ma non è un caso che nella storia del calcio vincono sempre gli stessi. Tu hai mai sentito ha vinto Di Matteo una volta, ma è un caso. Di Matteo adesso mi sa che non so nemmeno che fa. Probabilmente sta a casa che bacia la Champions e la lucida.
Molta probabilità.
Perché l'unica cosa. Perché poi non è stato un allenatore. Ogni tanto c'è pure il caso, ma se poi vincono sempre i Mourinho, gli Ancelotti, i Guardiola, ma i Klopp, Mourinho ci sarà.
Zidane. Secondo me
sta un gradino sotto questi, perché ha allenato solamente il Real Madrid.
Ovviamente era per citare, stavo pensando agli ultimi vincenti degli ultimi anni, no? Anche a livello europeo.
Però c'è da dire anche un'altra cosa, su Mourinho chiaramente, che gli ultimi anni fossero stati comunque non dico fallimentari ma complicati, questo è anche questo oggettivo, lo possiamo dire. Poi non è che gli allenatori sono bolliti, cioè io sento sempre gli allenatori sono bolliti, allora in base a questo anche Messi è bollito, che c'entra? Messi non è che ha sempre vinto, cioè ci sono i momenti in cui le cose ti riescono e altri no.
Guardiola è bollito.
Qual è quel giocatore del basket, qual è il giocatore dell'NBA che ha fatto quell'intervista in cui ha detto che non si vince, chi è?
Giannis,
che
tu sei esperto. Antetokounmpo.
Ecco, che ha detto? Dimmi un po'.
Giannis Antetokounmpo, contestualizziamo, è uscito ai playoff, che sarebbe la parte finale della stagione, quella più intensa, da prima testa di serie contro l'ottava, che comunque era una super squadra, che adesso è a 3-1 tra l'altro nelle finali di conference, però se magari poi un giorno ci faremo una puntata a tema NBA. E lui proprio ha fatto un discorso che gli avevano fatto l'anno prima la stessa domanda, sempre tra l'altro lo stesso giornalista di ESPN, mi sembra, che sarebbe diciamo comparabile a Sky in Italia, insomma, come distribuzione televisiva. E gli ha chiesto, quindi questa è la stagione fallimentare, e lui ha detto Kevin, insomma, sempre la stessa domanda, facendo un discorso spettacolare, dicendo non è che allora se perdi, cioè tu quindi nel tuo lavoro se non prendi promozioni ogni anno vieni, cioè è un fallimento, no? Quindi ha fatto un discorso veramente complesso, che tra l'altro tantissimi allenatori a livello internazionale, mi viene in mente anche Allegri per esempio, l'hanno citato sul fallimento della serie. Non è che ogni anno si vince, se non si vince è un fallimento, ovvio, può essere una delusione, ma un fallimento va anche contestualizzato. In quel caso, per esempio, così tanto per dire, Milwaukee Bucks, che è la squadra dove milita Giannis Antetokounmpo, giocavano praticamente con senza mezza rosa, anche perché molti giocatori di rotazione erano infortunati e giocavano tanto per fare presenza o non giocavano, quindi anche lì ci sta. E poi vabbè, comunque Antetokounmpo, per contestualizzare, è un giocatore che 2 anni prima ha vinto il campionato NBA, che ovviamente anche lì è complicatissimo, immaginate, lì sono 30 squadre, non è come qui che ce ne sono 200, e ha vinto 2 degli ultimi 5 MVP, quindi che sarebbe il miglior giocatore della Lega. Comunque è un discorso che appunto poi va benissimo sulla domanda che ti volevo fare, perché tu, se la Roma dovesse perdere la finale d'Europa League, ovviamente contestualizzo, dovesse arrivare settima e comunque poi uscita con la Cremonese ai quarti di finale di Coppa Italia, no? Tu da romanista, proprio non è, è una domanda, è una curiosità mia, tu da romanista come la giudichi la stagione della Roma?
L'Europa League è perdo o vinco, non ho capito.
No, se la dovessi perdere, poi nel caso la dovessi vincere. Prima diciamo se prima dovessi vincere, okay, mettiamo la
come valuto di tutto, tutta la stagione?
Tutta la stagione, con Roma settima, sesta, insomma quel che è.
10, cioè, ma stiamo scherzando, non conta più niente. Il settimo posto alla Cremonese, ma chi gli frega se vinci l'Europa League? Cioè, nessuno, ma stiamo scherzando.
E questo me lo aspettavo.
Se la perdi, chiaramente.
Se dovesse perdere,
è chiaro che è il discorso ben diverso.
Se dovessi arrivare settimo, sarebbe la Conference League. Sì, sì. Che poi anche lì, se poi la Fiorentina dovesse vincere questa sera con l'Inter, non basterebbe più arrivare settimi per un po' di combinazioni che hanno spiegato. Il settimo posto non basterebbe più, dovresti arrivare sesto, quindi...
Sì, 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 è vero. No, chiaramente se perdo diventa... non è negativa a quel punto, lo so, è difficile, è una seconda domanda complicata. È chiaro.
È una partita che ti cambia la stagione.
Ma assolutamente, prima di tutto ti cambia la stagione, perché in caso alzi il trofeo, perché io sento, ho sentito molti e dicono perché se vinciamo arriviamo in Champions. Questo è vero, ma Mourinho ha detto, cioè noi vinciamo il trofeo, cioè partiamo da questo, cioè la Roma vince il trofeo, poi dopo c'è tutto il resto, c'è una questione economica.
Ti va a giocare Supercoppa.
Cioè... Guardiola contro Mourinho, 0 tiri in porta, ne facciamo 1 e vinciamo. Sì. Già sto oltre, no scherzo. C'è una questione economica, l'arrivo di altri giocatori in prima fascia in Champions, quindi è questo. La Roma mercoledì prossimo si gioca tutto, o tutto o niente, cioè o sei dentro, cioè,
diciamo, da una stagione da 10 a una stagione da 5.
Ma sì, 4. Da 4 no, perché comunque rimane la finale Europa League. Però certo, io ti dico una cosa, e questo vale per tutte le altre squadre, vale per l'Inter, per il Milan, la Juve anche, e pure per la Lazio. E, no, per la Lazio anche ti spiego, non era una battuta, perché quelle che sono andate avanti in Europa, quindi la Roma in finale, la Juve semifinale, l'Inter stessa, cioè hanno chiaramente lasciato qualcosa in campionato. Cioè, se la Roma fosse uscita, ha detto proprio Mourinho, se la Roma fosse uscita a gennaio dalla Europa League, probabilmente oggi era terza, un mese fa eri terzo. Poi sì, a un certo punto si fanno male tutti, devi scegliere, a un certo punto devi puntare su una cosa. Che faccio, punto sull'Europa League o sul campionato? A un certo punto è diventato più semplice puntare sull'Europa League. Io sento alcune persone, giornalisti, dicono, però si potranno fare tutte e due le cose. Manco, no, non è vero, perché la Roma non ha la rosa per fare tutte e due le cose. Lo sai chi è che lo fa?
Ma
indovina chi è che lo fa?
Mese, assolutamente no. Il City. Cioè, il City ha vinto, contestualizziamo anche qua, questo fine settimana ha vinto il campionato in casa vincendo 2-0, 1-0, 2-0 con il Chelsea, e la panchina del City, che praticamente erano quasi tutti i titolari, ma neanche erano 7-8 titolari, hanno fatto la stima, diciamo, in per quanto valgono sul mercato, una panchina da circa 670 milioni di euro. Questo ti fa capire. E in campo comunque c'era una squadra che ne valeva 350. Questo ti fa capire la differenza, che hanno due squadre titolari che probabilmente se giocassero City A e City B, una arriverebbe prima e una seconda.
Assolutamente.
Questa ti fa capire il livello delle grandi rose. E la Roma poi dell'ultimo mese, diciamo anche, veramente è stata bersagliata, prima di Bala, per il contrasto con Palomino, poi Wijnaldum che non sa che deve fare, e Smalling, Llorente, insomma molto sfortunata. E Mourinho però, sapendo e soprattutto avendo l'esperienza per queste competizioni, e ripeto, l'ha dimostrato la sua carriera, in cui per adesso lo score dice che qualsiasi finale fatta da lui ne ha fatte 4, ha fatto 2 finali Champions, una di quando allora si chiamava Coppa UEFA e di, anzi no scusate, Europa League, e di Conference, le ha vinte tutte. E quindi questo fa capire anche l'esperienza di un allenatore che poi arrivando lì sa come vincere la competizione, ci ha puntato e adesso ti giocherà la finale, che ripeto, la puoi anche perdere, ma se la vinci, come hai detto te, innanzitutto alzi un trofeo e poi Supercoppa Europea, un botto più di soldi, prima fascia in Champions della serie, che quindi poi non ha neanche la pressione di dover arrivare in campionato quarto, perlomeno cambia veramente una stagione, una finale d'Europa League, forse quasi più di una di Champions, sì, paradossalmente.
È vero.
Perché per squadre che comunque stanno in Europa League vuol dire avere sicuro, cioè non solo stare in Champions, prima fascia, quindi vuol dire che veramente ti cambia tutto.
Ma se l'Inter vince la Champions non va in prima fascia? Cioè ci va solo chi vince Europa League? Cioè l'Inter non andrebbe
in prima. No, se l'Inter vince la Champions
va anche lei in prima fascia?
Certo, sarebbe vincitrice la Champions League.
Sei sicuro?
Abbastanza.
Oggi vedevo le cose, non lo so, vabbè forse sì però.
Allora, comunque tanto
ti cambia
tanto
più, è vero.
Vincerà sicuro.
Sì, sì. Ti cambia più chiaramente una, è vero, una finale Europa League. Comunque ripeto, i risultati che hai fatto in campionato nell'ultimo mese, oltre alle assenze, sono stati fortemente
giustificati,
influenzati
anche, sì,
giustificati,
sì,
influenzati dalle prestazioni in Europa. Cioè la Roma, Mourinho a Bologna mette una formazione con Camara e Tahirovic come l'altro giorno, cioè, che chiaramente è influenzato da quello che hai fatto tre giorni prima. Non puoi far giocare Matic a 35, cioè, perché io sento dire alcuni puoi fare tutte e due le cose, non è vero, secondo me no. Poi io voglio vedere chi è che arriva a Roma e fa tutte e due le cose. Poi c'è da dire una cosa, che la Roma comunque deve capire il motivo per cui le cose in campionato non stanno andando. Perché la Roma non conta più niente in campionato negli ultimi sei anni? Perché la Lazio si è qualificata due volte e tu zero? Poi, se vinciamo Europa League, questi discorsi non li farà nessuno.
Ma certamente.
Speriamo, infatti, che vada così, così
per quello
siamo tranquilli.
Ti ho messo avanti a due prospettive, no? Che però è molto paradossale pensare che una stagione in cui vince Europa League è da 10, una in cui, ovviamente, e una in cui perdi purtroppo ovviamente può essere da 5.
Perché... ma il calcio purtroppo è crudele.
Sì, sì, questo. Il calcio è crudele, appunto, quindi... A proposito di crudeltà, parliamo dall'altra parte del tabellone, perché l'abbiamo già detto, la Roma in finale, qua intanto con la redazione ridiamo, meno male che loro ridono.
No, mercoledì ridite di nuovo.
Sì, assolutamente no. Parliamo dell'altra finalista.
Beh, parlaci tu.
No, ne parlerai te, perché...
No, non voglio... Vabbè, parliamo di Siviglia-Juve.
Parliamo di Siviglia-Juve. come avrete capito, il Siviglia è in finale di Europa League, dopo 120 minuti... effettivi secondo me circa 30, però va bene, il Siviglia arriva in finale, la Juve vincendo 2-1, la Juve che era anche riuscita ad andare in vantaggio, poi si è fatta recuperare, fa abbastanza ridere, col dal gol di Suso e poi nei supplementari col di Lamela di testa, che io a ripensarci veramente mi vengono i brividi per aver perso per un gol del Coco Lamela di testa, che... qualsiasi squadra è andato, se ne l'hanno cacciato.
Vabbè, dai, ma va bene manco così. Fa così col Poro Lamela.
Perché a Roma tu lo amavi, era fortissimo.
Beh,
no?
Forte, era forte, ha venduto a 30 milioni a Roma. Poi si è perso via il Tottenham.
No.
Però tecnicamente è molto forte.
Un ottimo giocatore, certo.
Non conta solo quello.
Insomma, parlaci della partita.
No, parlo io
della
partita. Chiaramente io stavo guardando una partita diversa. Ah, stavo
davvero?
Guardando Leverkusen
non,
a Roma.
Non pensavo.
Però ho
visto l'autobus della Roma, bello com'era.
Sì. Infatti hanno fatto Leverkusen. Ah, scusa, una cosa voglio aggiungere.
Parliamo degli imbarazzanti commenti dei giocatori e dell'allenatore del Leverkusen.
C'è una cosa che questa Roma fa, riesce a un sentimento, cioè la frustrazione. Tutti gli avversari sono sempre frustrati con la Roma perché non riescono mai a segnare. Poi in finale sì, gli segnerà. Perché segnerà.
Che piagnone, se proprio
però,
della
allora,
Roma.
Il direttore sportivo del Leverkusen non si gioca così. È il giocatore, la Roma fa schifo, non lo so, altre cose. Però,
è imbarazzante che una squadra si giochi una finale a questo livello.
Vorrei dire una cosa. Demirbay, che ha fatto una gran partita, ma voglio sapere, ma mi chiami Demirbay, che dice? Sei arrivato in finale, non lo so perché.
Ci siamo scritti ieri, mi ha detto che mo se ne va in vacanza.
E comunque, loro è vero che hanno tirato 23 volte in porta, ma tiri pericolosi è stata traversa di Diaby e quello di Asmund nel secondo tempo. All'andata non hanno creato un granché, se non all'inizio.
All'andata ci hanno avuto più veramente.
A me sono piaciuti più all'andata, pensate.
Beh, all'andata sono stati più pericolosi, sì, perché c'è stata l'occasione per sul finale che Cristante salva sulla riga, due occasionissime all'inizio che veramente potevano cambiare tutto, e alla fine il gol di Bove, che già sento il nuovo Totti.
Ma chi ha detto che è il nuovo Totti? Lo stai a di te, ma chi ha detto? Ma al massimo il nuovo De Rossi è il nuovo Totti. Ma come nuovo Totti? È il centrocampista.
Già l'ho sentito. No, perché viene dai giovanili, quindi.
Però Bove è bravo comunque, potenzialmente molto bravo, sta facendo bene, ricordiamo un anno fa stava in primavera, però calma comunque su questo sicuramente. Però volevo fare solo questo piccolo appunto sui giocatori del Leverkusen, che l'hanno presa bene.
Così non parliamo della Juve.
Ho visto solo che questo weekend hanno preso un gol imbarazzante, cioè si sono fatti in mezzo retropassaggio, una cosa, vabbè, poi la colpa è da Roma. Passiamo io a Siviglia.
Un po'
Juve.
Di sfottò gli amici tedeschi.
Devo parlarne io di Siviglia?
No, ne parlo io, dai.
La partita e poi dopo
allora, partita che rispetto all'andata è stata molto diversa, perché all'andata c'è stata più una gestione del Siviglia con il gol trovato, ma poi occasioni effettivamente pericolose poche, con la Juve che è andata in realtà non ha provato quasi nulla, per poi trovare il pareggio nel finale miracoloso di Gatti, che ha dato a me e a tutti i juventini una speranza, per poi essere distrutto. Però un ritorno invece in cui la Juve se l'è giocata anche bene, ha avuto tantissime occasioni, ne parlavo proprio oggi con Leo nel privato, rivedendo proprio le occasioni, anche preparandoci per la puntata. La Juventus ha avuto tantissime occasioni, e rispetto a quelle del Siviglia, in cui ne parlavamo proprio, no Leo, Szczęsny è stato molto bravo, però insomma anche lì diciamo il portiere sta lì per quello, anche loro hanno Bono che era un ottimo portiere, la Juventus è proprio, diciamo, il rammarico mio da juventino è che le occasioni non sfruttate sono state per errori nostri, cioè all'inizio un palo di Ken clamoroso, lì Bono l'ha sfiorata ma veramente di pochissimo dal gol, Di Maria si mangia un gol pazzesco, la poteva mettere in mezzo solo per Ken, lì fa una specie di pallonetto non ho ben capito, Rabiot davanti al portiere riesce a tirarla fuori, anche Chiesa ne ha avute due clamorose, tra l'altro la prima occasione di Chiesa clamorosa, lì tira una mozzarella, la parata del portiere, contropiede, gol di Lamela. Ripeto, secondo me lì è più il rammarico da juventino che non ci sei andato tu in finale, perché le tante occasioni sbagliate, ripeto, per me se una parata la fa il portiere sta lì per parare, ci sta, ma se le sbagli tu così tante, ecco lì è veramente perseverare, perché poi il risultato qual è? Molto semplice, che tu non vai in finale, non ti giochi una competizione. Per l'annata che sta avendo la Juve, con tutti i problemi del mondo, sarebbe anche stato un bel riscatto magari vincere una finale europea, giocarti una finale europea, anche per dimostrare appunto a livello europeo di nonostante tutto, nonostante la situazione che ci hanno scagliato contro, che adesso si è riproposta, la Juve sta in finale. Invece no, ripeto, comunque il Siviglia che anche attaccato ha avuto tantissime occasioni, Suso ha fatto un grandissimo gol, e questo, non so se tu vuoi fare qualche commento.
Sì, li faccio
di sicuro sei più quello. Felice di avere il Siviglia che la Juve in finale?
No, in realtà no, sinceramente non lo so. Allora, chiaramente se tu vai in finale la Juve e vinci è una cosa, dici mamma mia, però se devo scegliere di perdere o qualcuno è meglio perdere col Siviglia in realtà, quindi no. Però per la storia della Juventus sarebbe stato meglio forse affrontare i bianconeri per la Roma, però visto che le perdete tutte le finali, quelle che giocate,
oggi distrutto anche.
Ma tanto mi distruggi te la prossima volta, quindi tranquillo, quando il Siviglia alzerà la coppa nel cielo di Budapest.
A me dispiace dirlo, spero che tutti i romanisti non siano così, perché veramente
cosa?
Un pianto continuo.
Cosa? Pianto perché?
Perché?
Perché vince il Siviglia.
Clamoroso. Dicevi, parliamo della Juve, va?
Sì, sì. Che voi la guarderete sul divano. Allora, allora no. No, seriamente, la partita. Ho visto i supplementari perché la Roma era finita prima, chiaramente.
Ah, vabbè, non si è giocato.
Ho visto il momento. Ho cambiato canale nel momento in cui ha segnato Lamela. Cioè, ho acceso gol della Lamela di testa. Che poi io veramente pensavo, ho visto 96esimo, ho pensato, hanno segnato proprio all'ultimo, invece erano iniziati i supplementari. La Juventus, ci sono tante cose da dire, la penalizzazione, la stagione.
Però parliamo prima di questa partita, sì, poi della penalizzazione, sì, sì. Che mo' ci avremo altri minuti di fuoco.
La Juventus ha dimostrato per andata e ritorno, secondo me, di essere inferiore, perché è vero, gol mangiati, il Siviglia però ha avuto soprattutto all'andata, secondo me, un'altra intensità. La Juventus purtroppo non ricordo una partita fatta bene quest'anno in Europa League, se non lo Sporting. La Juventus due partite imbarazzanti, è stata presa a pallate all'andata e al ritorno forse un po' meglio, ma
allora,
a pallata.
Però non mi parlare di essere presi a pallate, per
chi è stato preso a pallate, scusa?
Nessuno.
Ma la Roma non è... aspetta, no, c'è da fare una differenza qua. La Roma non viene presa a pallate perché
la Roma lo sceglie di essere presa a pallate.
No, perché se tutti no, attenzione, la Juventus non sa difendersi, non sa difendersi, perché se il portiere tuo fa 80 parate, Perin contro Sporting ha fatto 6 parate, non lo so, contro il Siviglia idem. La Roma non è che se tu ti metti dietro in 10 e chiuso vuol dire che ti prendono a pallate. Là è una cosa diversa, perché lui Patrizio, e attenzione, anche col Feyenoord non ti hanno preso a pallate, con la Real Sociedad non ti hanno preso a pallate, col Salisburgo mai, non ti ha mai preso nessuno a pallate, nemmeno forse il Leverkusen ha avuto qualche occasione in più, ma a pallate la Roma non è mai stata presa quest'anno, perché c'è una differenza fra difendersi e essere presi a pallate. La Juve viene presa a pallate, almeno in Europa League.
Ma pure in campionato,
vabbè, comunque pure in campionato.
Juve 4-1.
La Juventus in Europa League personalmente ha dimostrato di essere una squadra che che non c'ha né capo né coda, cioè era la
lo specchio della stagione.
Lo specchio, sì, tu veramente esci dalla Champions. Cioè, cavolo, c'è quell'opportunità di vincere un trofeo, di salvare la stagione, perché per la Juve si tratterebbe di salvarla per quello che è la Juventus, no?
Si trattava,
esatto, in questo caso si trattava, hai detto bene, perché ormai è finita, uh-huh. Si trattava di salvare la stagione. E tu puoi entrare in campo così, cioè, dimostra qualcosa, Allegri, tu devi dimostrare qualcosa, i giocatori devono dimostrare qualcosa. E nella Juventus sono 2 anni da quando è tornato Allegri, ma le colpe non sono tutte sue. La prima colpa che c'ha è quella di essere tornato su me alla Juventus, e però un fallimento totale, veramente, poco da dire. Poi di mezzo possiamo dire, cioè, analizzare le penalizzazioni, tutto quello che vogliamo. La Juventus ha iniziato a fare, fra virgolette, no schifo no, però a giocare malissimo e non avere né cavo né coda molto prima, già l'anno scorso non ha avuto continuità, sì, quest'anno ricordiamoci che è uscita al girone dei Champions quando la penalizzazione ancora non c'è stava, perché la Juventus è uscita ed è stata, ecco chi è, pallate dal Benfica, dal Paris, dal Maccabi
Haifa.
Tu non puoi uscire in quella maniera quel girone, poi se può capitare che esci, ma non in quella maniera lì. Quindi quello era già prima. In campionato non hai mai lottato, mai, per lo scudetto. La Juventus doveva lottare per lo scudetto, perché noi facciamo il discorso, non è che devi sempre vincere, va bene, questo siamo d'accordo, ma se il tuo allenatore dice, torna due anni fa e dice, la prima cosa che dice in conferenza stampa, alla Juventus si deve vincere, basta scuse, e l'altro ieri Allegri invece fa un'altra dichiarazione dicendo però non si vince ogni anno, c'è qualcosa che non va.
Poi
cosa deve fare la Juve?
Come Szczesny invece dicono la Juve, certo, deve sempre vincere.
Ma certo, Szczesny, cioè, Allegri nel post partita di Siviglia dice che prima di tutto dà un po' la colpa, cioè dice ci sono anche tanti giovani, non si deve vincere sempre, difende anche il suo lavoro, ma questo lo fanno tutti, è lecito. Però un minuto, 2 minuti dopo c'è Szczesny che completamente dice l'opposto, esatto, di quello che ha detto l'allenatore. Questo è gravissimo.
Sembravano di 2 squadre, sembrava uno del Siviglia, uno del...
Ma è gravissimo che il tuo portiere dica una cosa differente dall'allenatore. Ma stiamo scherzando? Szczesny dice la Juve, no? Poi Allegri ha peggiorato la situazione, 2 giorni dopo ha detto Szczesny non sa parlare bene l'italiano.
Cosa aberrante, veramente.
Io credo che per il bene della Juventus, società e Allegri, credo la separazione oggi sia l'unica cosa possibile. Poi c'è da dire un'altra cosa: quest'uomo guadagna 10 milioni all'anno, cioè gli
9 milioni,
gli do per 2 anni 18 milioni ancora. Ma come si fa? Cioè, ma la Juventus con la penalizzazione, con quello che accadrà, che devono vendere i giocatori, come fa a pagare, a esonerare Allegri e dare quasi 20 milioni all'allenatore? Cioè, faccio molta fatica a pensare questo. Secondo me devono riniziare un progetto diverso, un allenatore giovane, si fa nome di Palladino, no?
Oggi si parlava,
tu che dici Palladino?
Oggi si parlava di Palladino, Tudor, Thiago Motta.
Ecco, tu chi sceglieresti fra questi tre che hai fatto, no? Thiago Motta, Tudor e Palladino.
Perché secondo me già è tornato, ha dimostrato anche col Marsiglia di saper esprimere un grande gioco, una grande, anche con giocatori di livello. Palladino, secondo me, insomma, una stagione forse non può bastare, duro, comunque già 2-3 ne sta facendo molto, anche l'anno scorso ricordiamo con l'Hellas è arrivata, mi sembra, ottava, nona, comunque si è lottata fino alla fine,
sì.
ed è già stata Juve, sì. Molti giocatori li conosce, per esempio nella Juve di Pirlo, adesso mi veniva in mente, lui c'era anche Kulusevski che ha fatto molto
era
bene,
era il vice di Pirlo, no?
Esatto, adesso per esempio Kulusevski tornerà al prestito. Tudor, secondo me, anche per l'ambiente, poi è stato un buonissimo ex giocatore, potrebbe, della Juve, potrebbe essere buono. Poi ripeto, vedremo quello che succederà. Se magari dovessi dire un nome, direi Tudor.
Io,
per ricominciare, tu Palladino, perché lo so che sei innamorato.
No, Palladino ha dimostrato di essere un bravissimo allenatore, anche lui conosce bene l'ambiente. Io credo che Palladino sia il nome più probabile, cioè se dovessi buttare un euro sul prossimo nome del prossimo allenatore, io lo butterei su
Allegri.
Dici ancora? Sì, anche Allegri secondo me sta, però nelle ultime ore sono uscite, leggevo poco fa che c'è anche la possibilità che sembra che possano accordarsi su una buona uscita, perché tanto cioè magari invece di 18 milioni ne danno 10 ti avvattene. Ma Allegri,
dove devo firmare?
Allegri, la colpa più grande che Allegri, che io sento sempre che colpa
sua, tornato.
Di essere tornato in un momento prima di tutto complicato per la Juventus, in cui non ha più quei giocatori lì, e soprattutto sai qual è l'errore vero? Ma perché tu torni in un ambiente, in una squadra cui hai praticamente vinto tutto, esatto. Hai fatto due finali di Champions, cioè, conto, e torni alla Juve, poi fa solo peggio, esatto. Solo peggio, infatti ha fatto peggio.
Magari con una rosa all'altezza di quelle che hanno fatto le finali di Champions, dicevo, posso provare proprio a vincere la Champions, magari comunque vinco il campionato, ci sta.
Ma fa solo peggio, cioè, infatti
è arrivato
peggio.
Comunque ha perso due finali, insomma.
E ha fatto solo, puoi fare solo peggio, quindi questo, lui lo sappiamo, no? L'ha detto lui stesso, l'hanno detto in molti, che ha rifiutato il Real Madrid, la esatto. Stessa, ma io mi chiedo, no? Come ti viene in mente di rifiutare il Real Madrid e vanno a allenare la Juventus? In questa
pensate.
Situazione... Poi lui magari ha scelto per anche una questione, magari era legato alla Juventus, è legato tuttora, non solo dal contratto. Quindi è questo, poi c'è da dire, quest'anno a un certo punto è rimasto completamente da solo, isolato, ha dovuto fare l'allenatore, il direttore sportivo, il general manager, il presidente, pure al momento il giocatore, quindi ha anche, chiaramente bisogna anche ringraziarlo per quello che ha fatto in alcuni momenti. Io parlo, ti dico una cosa, io lo vedrei quasi bene anche come figura dirigenziale, perché Allegri è uno che su me di calcio ci capisce molto, però non è la squadra adatta a lui oggi, cioè, ma lo sa, credo lui lo sappia questo, cioè, non è stata costruita bene poi la Juventus, Di Maria, zero, Pogba, cioè la Juventus negli ultimi anni, prima di sbagliare gli allenatori, perché secondo me è partito l'errore da Sarri, perché è vero Sarri ha vinto lo scudetto, ma è stato un errore prendere Sarri, perché lo sai perché è un errore prendere Sarri? Per il semplice motivo che tu vinci lo scudetto, tutto l'anno non gli dai fiducia perché lo sapevamo, e poi lo cacci, cioè nel momento che Sarri è uno che lo prendi, devi fare 3 anni di contratto e 3 anni sta lì.
Esatto.
Ma la Juve, che è una
poi
società vive,
esatto. Te fa giocare veramente magari bene la squadra.
Ma la Juventus, che è una società ben diversa, non può fare determinate cose, ha fatto delle cose completamente, vanno completamente in antitesi rispetto alla storia. Che ha avuto, perché c'è sempre avuto allenatori come Lippi, Capello, Trapattoni, Allegri, Conte, più gestori, uomini di campo poco, secondo me, cioè uomini di campo inteso alla Spalletti, capito, no?
Certo, certo.
E poi Pirlo, Nanno, comunque fa bene il reguardo, lo esonero. Torna Allegri e noi torniamo, perché Allegri è stato esonerato la prima volta, dobbiamo cambiare, il calcio è cambiato. 3 anni dopo tu ricambi idea e dici, certo. Te rimangi quello che hai pensato? Nella Juventus c'era una confusione clamorosa, e infatti poi in campo non sono più arrivati i risultati negli ultimi 3 anni, se non una Coppa Italia.
E confusione data tra l'altro da anche da figure che ormai stavano, no? Al top della Juventus, i vari Agnelli, Nedved, eccetera, che tra l'altro ufficiale per noi ormai da qualche giorno, alla Juventus è inflitta una nuova penalizzazione,
sì.
Ridotta rispetto alla prima di meno 15, di meno 10 punti. E ti chiedo una cosa, ecco, perché ne avevamo anche parlato, no? Ma secondo te è stato giusto dirlo 10 minuti prima, 15, insomma, che la Juventus scendesse in campo con l'Empoli? In senso, con questa penalizzazione la Juventus prima e l'Empoli, se avesse vinto tutte e tre le partite, matematicamente sarebbe stata in Champions League lo stesso.
Allora,
innanzitutto, che ne pensi della penalizzazione? 2, il modo? 3, poi parliamo anche dei commenti, che magari li cito subito. Molti allenatori, dirigenti, lo stesso Mourinho, leggevo Lotito, ma anche altre gente, insomma, del calcio italiano, ha definito questa penalizzazione una pagliacciata, si parla di campionato falsato, insomma. Alla fine praticamente sembra che nessuno era felice, soprattutto nessuno fosse d'accordo.
Allora, il problema principale di tutta
Juventini
questa storia...
in primis.
Allora, il problema principale di questa storia sta nel fatto delle tempistiche e degli errori che sono stati fatti in precedenza, no? Nel primo, insomma, la prima penalizzazione, con il vizio di forma gigantesco che c'era, perché questo lo possiamo ormai dire, no? Con certezza, e non è possibile a questi livelli fare determinati errori, non è proprio ammissibile. E che la Juve debba pagare, che dovesse pagare, era ovvio, no? È ovvio, lo sappiamo, ci sono intercettazioni, carte,
certo.
C'è qualsiasi cosa, è stata confermata pure la pena per i dirigenti, quindi insomma per Agnelli e compagnia bella, quindi questo è indubbio. Il problema sono le tempistiche, perché il campionato è falsato completamente, tu giochi fino a un certo punto senza penalizzazione, mi penalizzano 15 punti, si scopre che c'è un vizio di forma, aspettiamo 2 mesi, fine campionato, me ne danno 10. E adesso c'è l'altro filone, che cosa succede? Mi penalizzano questa stagione o la prossima? Cioè parto col meno 30, me ne tolgono 30 adesso, vado in Serie B, perché attenzione, che se il prossimo le indagini la penalizzano magari 25-30 punti, la Juve rischia a quel punto, certamente, pure per il prossimo campionato, perché se te inizi una penalizzazione di 30 punti, che stagione
che giochi?
Che giochi a fare? Quindi sicuramente dal punto di vista psicologico è stato un grosso problema. Come ti dicevo l'altra volta, secondo me noi abbiamo in Italia la capacità di trasformare i colpevoli in vittime attraverso cose, non so, veramente, tramite vizi procedurali, come qualsiasi cosa, cioè è stato sbagliato fin dall'inizio. Allora, o aspettavamo la fine della stagione, quindi aspettiamo tutto il campionato, poi la penalizzi, oppure lo sai che si faceva? Si aspettava il prossimo campionato, agosto, iniziamo con quanto? Meno 10? Quanti ne hanno dati? 10 adesso?
10 punti.
Ecco, iniziamo meno 10. Poi interverrà pure la UEFA, perché la Juve comunque le coppe non le gioca nemmeno mezza, perché la UEFA interverrà.
Si parlava, esatto, di UEFA che probabilmente voleva intervenire per escludere la Juve dalle coppe per almeno un anno, quindi
sì, io per la partita invece del weekend su questo non sono molto d'accordo, non credo che abbia influito tanto. A Juventus si può aver influito nel momento in cui tu sai che me ne hanno dati di nuovo 10, però sai, mancano due partite, che non vado in sì, quello forse un minimo sì, però manco perdere 4-1
non è la giustificazione, no, diciamo, però l'avevamo notato tutti, proprio l'atteggiamento di una squadra, anche le dichiarazioni dopo D'Allegri, proprio stanco, si è anche emozionato, si è messo a piangere dopo, cioè proprio di una squadra, di una società sta, ma guarda, infatti da questo punto di vista, diciamo, provando anche empatia con Allegri, si può anche capire di un uomo che veramente era l'unico che se ne doveva andare, è l'unico che è rimasto e si è tenuto sulle spalle per diversi mesi il peso di una società quotata in borsa per svariati di centinaia di milioni di euro, che doveva fare il presidente, lo psicologo, il genitore, l'allenatore, il dirigente, insomma. Quello secondo me è stato proprio uno sfogo umano, e quello infatti...
Ma tant'è che Mourinho stesso, che
io
secondo me lo ha
anche nella squadra, esatto, infatti Mourinho poi ha detto quelle cose proprio...
Ma gli allenatori lo capiscono, io credo, loro, gli allenatori
anche
sappiano
bene. Anche
Lotito,
per dire, anche lui infatti, poi parlando senza fare nome, anche lì ha detto di qualche dirigente che invece era abbastanza, vabbè, ovviamente felice e tutto per quello che è successo alla Juve. Tipo lì Lotito ha detto: noi invece dovremmo essere grati alla Juve se ci ha portato il calcio italiano a un alto livello. Quello, per carità, sì. Io non lo so, l'atteggiamento della squadra l'ho visto proprio, una squadra che poi ha provato aiuto da tifoso, proprio stanca, frustrata, che non ce la fa più e che tanto ormai sa che comunque vada è impossibile provarci. Quindi io l'ho vista un po' più così. Adesso la Juventus avrà ultime due partite. E allora diciamo un attimo come si è aggiornata la classifica dopo anche l'ultima giornata di campionato.
Ah, poi dobbiamo,
sono state diverse
dobbiamo
partite.
Dire una cosa, a proposito di allenatori, Spalletti probabilmente, insomma,
bravissimo,
no, probabilmente.
Adesso infatti ci volevo arrivare. Il Napoli comunque si è battuto 3-1 l'Inter,
sì.
Però Spalletti praticamente confermato da lui in conferenza stampa, in intervista post Napoli-Inter, ha confermato che se non lo fa il presidente lo faccio io, ha detto che hanno preso la decisione, il prossimo anno non staranno più insieme. Quindi adesso
si è preso lui, ha detto prenderà un anno sabbatico, insomma,
esatto.
Non allenerà.
Quindi adesso il Napoli dovrà ripartire anche una guida tecnica. Paradossale anche il discorso che una squadra finalmente vince ma non vince, perché il Napoli ha vinto sì, ma non si può neanche godere un campionato che già non avrà più la guida tecnica. Si parla già di 60 milioni offerti per Kim, tipo 130 per Osimhen, insomma.
Ma ti dico una cosa, no, su De Laurentiis per esempio, che lui non ragiona tanto da presidente quanto, secondo me, essendo produttore,
businessman,
produttore cinematografico, cioè lui è come quando scegli il regista, no, che poi cambi, cioè lui più di due anni con un allenatore non lo fa, cioè lui, cioè, è incredibile, due anni Spalletti, Sarri tre, ma è stato un miracolo già.
Tre perché aveva fatto quasi il miracolo.
Benitez due, Ancelotti uno e mezzo nemmeno, idem Gattuso, cioè lui dopo un paio d'anni li cambia gli allenatori, ma è una persona complicata con cui lavorare, ti assicuro pure Spalletti, perché pure lui è uno facile, che ha rosicato fra virgolette un po' del fatto che De Laurentiis ha annunciato per rinnovo automatico perché c'era sta cosa, insomma.
Sì, infatti un po' così. Diciamo due personalità che conosciamo proprio per come sono esposti negli anni,
sì.
De Laurentiis e Spalletti, che non si sa come infatti siamo riusciti a funzionare, perché diciamo uno molto permaloso e come diremo a Roma un po' molto rosicone,
sì, molto, questo
molto. Uno comunque ovviamente che avendo tutto in mano giustamente vuole gestire, vuole fare il protagonista, quando secondo me ancora dovrebbe capire, nel senso che comunque sia in campo ci vanno i giocatori, e finché la squadra va male perché ha un certo tipo di giocatori è anche normale che se la prendano col presidente, però di quello ne parleremo. provato sempre in Napoli, Giuntoli sembra vicino alla Juve, poi un giorno sì, un giorno no, però l'ultima indiscrezione sembra che Giuntoli sia vicino alla Juve o comunque a lasciare il Napoli, poi anche lì vedremo. Io arriverei un attimino, no, ad analizzare la classifica, perché comunque ci sono state diverse partite importanti, per esempio l'Atalanta vince ancora, il Milan pure, l'Atalanta 3-1, il Milan 5-1, il Bologna ne fa 5 la Cremonese, ormai è matematicamente retrocessa, il Monza vince 2-1 e balza all'ottavo posto da solo, Fiorentina-Torino 1-1, Napoli vince appunto 3-1 contro l'Inter, Lazio importantissima vittoria che con il meno 10 dato la Juve è matematicamente qualificata in Champions,
sì.
Roma 2-2 e Empoli-Juve finisce 4-1. E la nuova classifica ci dice diverse cose, partiamo proprio dalla situazione salvezza, no? Perché Cremonese e Sampdoria sono matematicamente retrocesse, mentre invece Verona 30, Spezia 31, Lecce 33, Salernitana invece ormai è tranquilla matematicamente a 39, quindi Lecce, Spezia e Verona se la stanno lottando e neanche poco. Adesso un plauso, perché secondo me va fatto, vedi, al Monza che veramente sta a 52 punti a proposito del lavoro di Palladino, anche il Bologna nono a 50, Torino, Fiorentina anche a 50, insomma tra l'ottavo e il dodicesimo posto e l'undicesimo posto ballano due punti, quindi tutte squadre che comunque le stanno facendo molto bene. Juventus che quindi torna al settimo posto con meno 10 a 59 punti, Roma 66, Atalanta quinta con 61, Milan che trova la vittoria 64, quarto, Inter 66, Lazio 68, insomma secondo me Lazio, Inter sono già staccate, Milan, Atalanta e forse anche la Roma se la potranno giocare.
Roma no.
La Roma in realtà difficile. Me, vediamo mercoledì prossimo, cioè,
sì sì, speriamo, diciamo, che di non fare
giovedì,
non
mattina prossimo, ecco, esatto, speriamo per gli amici romanisti che non debbano più fare tutti questi calcoli,
assolutamente,
e Napoli speriamo. Ovviamente campione
d'Italia,
yes. Quindi situazione molto complessa, situazione che per la Juve non è finita, perché adesso ci sarà invece il filone che poi è quello più grande, che sì. Sul
gli stipendi,
esatto, sulla questione stipendi qua si parla di una grandissima penalizzazione o Serie B.
Beh,
o quel
probabilmente
che sia.
Comunque patteggerà la
sì
Juventus.
Infatti
vediamo.
Si parla di un patteggiamento per adesso, vedremo se è una maxi multa
per evitare la Serie B,
sì.
No, non lo so,
però no, voleva riprendere il filone che era stato usato anche negli anni scorsi con altre squadre, per esempio l'Inter, che per non avere stipendi così erano state soltanto delle maxi multe. O per esempio esclusione un anno di Coppa, mi ricordo un anno il Milan, non ricordo se era stata esclusa l'Europa League, vabbè, insomma,
vediamo.
Comunque un patteggiamento anche se è per una maxi multa, insomma una riduzione sul mercato, cose così
difficili,
eh sì, quindi questo Juventus, quindi situazione che è tragica. Roma, Fiorentina, Inter, tre finaliste europee italiane, chapeau a tutte e tre, perché veramente a inizio stagione chi l'avrebbe mai detto. Questa sera, ricordiamo ancora una volta, c'è la finale di Coppa Italia, mercoledì prossimo ci sarà la finale di Europa League, quello mercoledì, quello dopo ancora, di Conference con la Fiorentina,
e sabato,
e sabato 10 giugno ci sarà la partita più attesa probabilmente dell'anno, la finale di Champions League in diretta da Istanbul, Manchester City-Inter.
Sì.
Vedremo come finirà, e il campionato ne abbiamo parlato anche abbondantemente. Direi che questa è stata un'ottima puntata, abbiamo veramente parlato di tantissime cose, settimana prossima avremo tanti verdetti, anche per esempio guardando il campionato, diciamo potrebbero diventare ufficiali anche per esempio parlando di retrocessione eccetera. Ringraziamo come al solito Radio Oltrelago, ci sentiamo mercoledì prossimo dalle 18 fino alle 19 e parleremo con Leone che sarà in ansia
prepartita.
Esatto, prepartita, quindi avremo un Leone che speriamo parli senza tremare un po' troppo.
No, no.
Che piangerà come al solito.
Sì.
Comunque, ovviamente, un in bocca al lupo a tutti i tifosi di tutte le squadre che questa sera e nelle prossime serate avranno delle finali a giocarsi. Beate loro. Ci sentiamo mercoledì prossimo. E allora direi che da Checco
e Leo
è tutto. Buona serata e buon calcio.